Sia lodato Gesù Cristo. Come è successo nei giorni scorsi, così anche oggi, mentre cominciamo il nostro triduo di preparazione alla festa dei nostri patroni, il Vangelo è tratto dal discorso della montagna. Sappiamo che il Vangelo di San Matteo è diviso in cinque grandi discorsi, cinque grandi parti che l'Evangelista ha voluto organizzare così, come discorsi diretti da Gesù al cuore di quelli che lo ascoltano. Il discorso della montagna è il primo discorso ed è quello nel quale Gesù fa conoscere a quelli che erano ebrei come lui la volontà di cambiare l'ebraismo per farlo diventare una nuova realtà rispetto alla legge antica. Gli altri grandi discorsi sono quello missionario, il discorso delle parabole, il discorso sulla Chiesa e il discorso sulla vita eterna. Mi sembra importante per noi che cominciamo a preparare la festa dei nostri patroni questo discorso che ascoltiamo, perché Gesù ci parla nel Vangelo di oggi di falsi profeti. Implicitamente quindi Gesù dice: ci sono falsi profeti e profeti veri. Il termine profeta è un termine che viene dal greco, prophetes. Pros vuol dire a favore, davanti, prima o per qualcuno. Femi è il verbo da cui viene la seconda parte della parola ed è un verbo che significa dire o parlare. Il profeta è colui che parla davanti a Dio per il popolo, è colui che parla a favore del popolo. Secondo, è colui che parla al popolo della volontà di Dio, quindi parla al popolo per Dio. E terzo, il profeta, come lo intendiamo noi, è colui che annuncia in precedenza le cose che devono avvenire, parla prima che le cose avvengano. Secondo questa traduzione che abbiamo detto, il termine profeta ci dà la possibilità di comprendere bene quello che Gesù vuol dire questa sera nel Vangelo. Il vero profeta è colui che intercede e parla a Dio del popolo per ottenere per il popolo misericordia e grazia. Porta a Dio le preghiere e le intenzioni della comunità, diventando uno che a nome di tutti sta davanti a Dio. Per stare davanti a Dio bisogna averne il titolo, averne la forza. Come in tribunale non ci può assistere uno che non è non solo avvocato ma anche iscritto all'albo, e come per quanto riguarda la salute non ci può curare uno che non solo è medico ma che ha una specializzazione e il titolo per farlo, così per intercedere davanti al Signore ci vuole una chiamata e una consacrazione che ti rendono capace di rappresentare il popolo davanti al Signore. Nell'Antico Testamento questa chiamata e questa consacrazione venivano direttamente da Dio. Pensiamo ai profeti, i re e i giudici. Nel Nuovo Testamento questa vocazione è provata dalla Chiesa e chiede una missione ufficiale della competente autorità ecclesiastica, che ti danno il titolo autentico per essere profeta nel mondo di oggi. Il vero profeta è anche, secondo, colui che ci parla di Dio, colui che ci insegna le cose che Dio vuole che noi conosciamo e facciamo. È come un portavoce della volontà di Dio, che ti fa conoscere il programma del cuore di Dio, il piano del cuore del Signore, portando ciascuno di noi al desiderio che Dio ha, che noi viviamo in comunione con Lui, e aiutando il popolo a camminare nella strada che il Signore propone. Per questo il profeta deve essere uno che innanzitutto è esperto di questo contatto con Dio ed è del tutto circonfuso di quella luce che è la comunione e l'unione con Dio, che lui sperimenta e che trasmette al popolo. Terzo, Il profeta è colui che annuncia le cose future, non intese come se lui fosse una specie di mago sacro, ma è uno a cui Dio comunica la grazia e il dono della conoscenza delle cose future per chiedere una collaborazione. Infatti quel futuro che il profeta annuncia, che è poi la volontà di Dio che si compie, è sempre condizionato da un se e da un ma. Cioè non è un futuro cieco, imposto come una cappa sul mondo da un Dio padrone, lontano e magari anche in qualche caso visto come cattivo. Ma è la volontà di far conoscere in anticipo quella che sarà la risultante di un cammino che l'umanità percorre sbagliando o allontanandosi da Dio. Abbiamo per questo degli esempi molto vicini a noi. Pensate che il 13 luglio 1917 la Madonna ha detto a Fatima e Pastorelli: la guerra in corso sta per finire, la prima guerra mondiale. Se faranno ciò che io dirò, avranno la pace. Ma se non smetteranno di offendere Dio, comincerà presto un'altra guerra ancora peggiore. E noi sappiamo che è venuto subito la seconda guerra mondiale. Il futuro che il profeta annuncia, quindi, è un futuro che tu e che io possiamo cambiare. A Međugorje la Madonna dice che col rosario possiamo cambiare la nostra sorte personale e la sorte del mondo. E questo futuro che noi ascoltiamo dal profeta, futuro che può cambiare, è un futuro che noi cambiamo con la conversione personale, con la preghiera e con la santità di vita. Non è un curioso voler indagare quello che è scritto nel cuore di Dio, ma un entrare negli orizzonti della sua misericordia. Il Vangelo di cui oggi ci parla Gesù parla di falsi profeti da cui dobbiamo guardarci, e lui ci dà anche le coordinate: verranno come pecore ma sono lupi rapaci. Rapace vuol dire che ruba. Primo, i falsi profeti di oggi sono coloro che ci parlano di una realizzazione piena possibile senza Dio o a prescindere da Dio. Profeti falsi che non ascoltano il nostro desiderio profondo, il desiderio del nostro cuore da portare a Dio con la preghiera e con l'intercessione, ma vengono per strumentalizzare la società, togliendo dal cuore delle nostre famiglie, delle nostre parrocchie e dal cuore nostro personale il riferimento al Signore, alla sua bontà e alla sua provvidenza. Sono dunque profeti falsi tutti quelli che tolgono dal nostro cuore il contatto con Dio, l'importanza della preghiera, e allontanano il nostro cuore dalla fonte della pace e dell'equilibrio che vengono direttamente dal Signore. Secondo, sono anche quelli che non ti parlano mai di Dio. Sono quelli che non educano il tuo cuore alla preghiera, alla vita di grazia, che cercano di staccarti da ciò che è buono, da ciò che è bello, da ciò che è giusto e da ciò che è santo. Sono i falsi profeti che ti dicono che la vita è fatta per godertela e spassartela, e che non ti parlano mai dei valori spirituali, della necessità di conoscere e vivere la parola di Dio, che ti staccano dalle inutili e importanti esperienze di gioia e soddisfazione che tu sperimenti quando percorri una difficile ma importante via di fede, per orientarti secondo il gusto umano, secolarizzato al massimo, dei bei vestiti, dei bei giochi, delle cose facili, delle belle macchine, delle belle case, del bere, del fumare, del drogarsi e di tutto quello che non comporta uno sforzo di purificazione. E terzo, sono anche tutti quelli che ti riducono l'orizzonte da un orizzonte di eternità, come quello che si spalanca davanti al tuo cuore quando ascolti il Signore, e lo riducono a un orizzonte umano, spesso sbagliato, che tuttavia, dobbiamo ricordarlo, non può essere appagante del tutto per la nostra vita. Sono quelli che ti fanno diventare spiritualmente miope. La miopia è quella disfunzione della vista per cui le cose lontane tu le vedi sfocate e male, per vedere bene solo le cose vicine. La miopia spirituale è quella nella quale tu vedi soltanto le cose presenti e materiali e non hai il desiderio di conoscere quelle eterne, che sono sempre semplici, importanti e fondamentali. Ci diceva Gesù: li riconoscerete dai frutti. Non viene da un frutto buono, non viene un frutto buono da un albero cattivo. Dobbiamo quindi avere molta prudenza nella nostra vita spirituale. Gesù ce lo insegna: dobbiamo essere semplici come colombe e prudenti come serpenti. Non possiamo mettere il nostro cuore in mano al primo che passa o al primo che ci capita. Dobbiamo essere persone che si impegnano in un percorso di vita spirituale che va dal fonte battesimale al cielo. È un percorso, il nostro, nel quale riconoscere i veri profeti dai falsi profeti è fondamentale, perché corriamo il rischio di rovinare per sempre la nostra vita, oppure di realizzare pienamente il desiderio del Signore che ci vuole santi. Mi fa pensare molto quello che dice Gesù, l'esempio che usa. Parla di lupi rapaci. Il lupo è visto sempre nella tradizione come un animale cattivo, ed è rapace perché ruba gli altri animali domestici, fa male a quelli che sono vicini, a quelli che fanno parte della casa. Domestico viene da domus, che appunto è casa. Non basta che ci siano persone piacevoli che ci allisciano il pelo e che ci fanno sentire felici e appagati. È necessario che ci siano profeti veri che ci parlino della verità della nostra condizione e dicano quello che fa bene al nostro cuore. Ecco i nostri patroni, cari fratelli e care sorelle, che in un modo super eminente, essendo colonne della Chiesa, sono stati profeti buoni del popolo santo di Dio. Primo, perché hanno fatto esperienza di Gesù, incontrandolo anche attraverso situazioni certamente traumatizzanti. Pietro al lago, chiamato da Gesù, ha dovuto lasciare la famiglia, il lavoro e quelli che con lui avevano costruito la sua impresa. E Paolo, che è stato rovesciato da cavallo sulla via di Damasco. Secondo, i nostri patroni sono stati chiamati dopo questa esperienza a seguire Gesù, facendo una formazione fondamentale per la vita. Ci avete mai pensato? 3 anni di continuo seminario con Gesù. Potremmo dire 3 anni di catechesi continue vicino al cuore del Signore. Noi tante volte ci lamentiamo per il catechismo che si fa prima dei sacramenti, o perché siamo invitati a quella formazione continua che la Chiesa dà, che deve dare e che c'è così necessaria. In questo percorso i nostri patroni hanno avuto anche degli incidenti molto seri che hanno saputo affrontare con la grazia di Dio. Pensate alla condanna di Paolo, che l'ha portato fino a Roma, dove ha poi ricevuto la sentenza di morte, o al tradimento di Pietro, che l'ha visto rinnegare nel Venerdì Santo, addirittura di conoscere il Maestro. Terzo, sono stati consacrati e mandati da Gesù come profeti del Vangelo nel mondo allora conosciuto. E questo hanno fatto con grande fedeltà, costruendo, come ha fatto San Paolo, diverse chiese nell'Asia Minore e come ha fatto San Pietro ad Antiochia e a Roma. Il Papa e i Vescovi oggi ci danno una garanzia sempre viva di essere sulla buona strada. La Chiesa oggi è maestra ed è la nostra vera famiglia spirituale. Il cammino di fede che noi dobbiamo fare è quello che ci porta alla piena maturità cristiana per essere seguaci dei veri profeti e a nostra volta veri profeti nel mondo. Realmente San Pietro e San Paolo hanno compreso questo discorso di Gesù e la loro vita è stata un cammino fino al sì decisivo del sacrificio, con l'offerta della loro vita. Per San Pietro nel 64 d.C. e per San Paolo nel 67 d.C. a Roma. Possano i nostri patroni e la Madonna Santissima che guardiamo sempre con grande amore sostenerci nel dono di un affascinante percorso di vita cristiana verso la meta della santità che anche per noi è un programma di vita cristiana. Sia lodato Gesù Cristo.